Pronto Giacomo? Sì, vi sento. Ecco, buonasera a voi all'Italia.
Ciao.
Due eventi abbastanza catastrofici, ma appunto, come dicevamo, non conseguenza della casualità, ma di un modello di sviluppo che sta facendo sempre più danni. In Perù e in Ecuador, se ci vuoi un po' raccontare quello che è successo e anche insomma gli strascichi dal punto di vista politico ed economico di questa situazione.
Ambientale, politica.
Ambientale. Sì, lo avete detto bene. Buonasera. Buonasera di nuovo a tutti e due.
Iniziamo dall'Ecuador
Possiamo iniziare dall'Ecuador, okay, che è il caso meno conosciuto perché infatti. Del Perù un po' se ne è parlato, sì. Anche io stesso scrissi un articolo intorno al 20 di gennaio per dare un po' conto di quello che succedeva in Perù, mentre e dell'Ecuador se n'è parlato molto poco. E in Ecuador, purtroppo, come diceva Giacomo, questo evento rischia di essere uno dei tanti, no? Quando in realtà poi stiamo parlando della contaminazione di quasi 300 chilometri di selva e di uno sversamento davvero importante di 6.300 barili di petrolio, quindi stiamo parlando di cifre importanti. E si tratta tra l'altro di un grande oleodotto, quello che è stato il protagonista di questo sversamento, di questa fuoriuscita, che collega la zona di Lago Agrio, che conosco bene perché ci ho vissuto e lavorato per più di un anno. Siamo nella frontiera nord dell'Ecuador, nella parte nord-est tra appunto Ecuador, Colombia e Perù. Lì inizia quello che è un grande oleodotto creato nel 2005, che si chiama OCP, Oleoducto de Crudo Pesados, OCP è anche il nome dell'impresa privata che lo gestisce. Questo oleodotto attraversa tutto l'Ecuador, passando anche per la provincia della capitale Quito, la provincia di Pichincha, per poi andare a Esmeraldas, che è un porto sul Pacifico, sempre in Ecuador, da dove poi il crudo prende un'altra destinazione sulle petroliere. Cosa è successo? Il 28 di gennaio, visto e considerato un clima abbastanza avverso, delle fortissime piogge, una roccia è franata sull'oleodotto provocando una rottura, no? Questo oleodotto è a vista. Per chiunque abbia visitato l'Ecuador, l'Amazzonia, le zone di estrazione petrolifera, questo oleodotto è a vista, attraversa le comunità, costeggia le strade, è qualcosa che fa parte del panorama visivo in Ecuador, no? Addirittura ricordo di aver visto comunità che durante le giornate di sole lo usano per stendere i panni bagnati, no? E farli asciugare sul tubo dell'oleodotto, quindi fa parte del panorama visivo, non è nascosto, no? Di conseguenza in una zona nella quale passava, diciamo, sotto una zona montagnosa per così dire, una frana ha provocato la caduta di un masso molto grande che ha aperto una breccia importante nell'oleodotto. I tecnici giunti sul posto non sono riusciti a frenare la fuoriuscita di greggio, che rapidamente è andata nel fiume Napo. E diciamo che questo fatto è accaduto in una zona che si chiama Piedra Fina, nella provincia amazzonica di Napoli, ripeto, a circa 80 km dalla capitale Quito, quindi non molto distante dalla capitale, e è una zona amazzonica, e sappiamo che i bacini idrici nell'Amazzonia sono tutti praticamente collegati. Di conseguenza questo sversamento che ha raggiunto il fiume Napo è arrivato velocissimamente nel Parco Nazionale Cayambe-Coca e addirittura ha percorso poi diversi chilometri per arrivare fino al Parco Yasuní. Ad oggi l'impresa dice che il danno, diciamo, la fuoriuscita è stata tamponata, che il 7 di febbraio in realtà si è ripreso il funzionamento normale dell'oleodotto, però ecco, 11 giorni di fuoriuscita di petrolio nel cuore dell'Amazzonia equatoriana.
Sì, poi la cosa impressionante è stata che l'OSP Ecuador aveva sostenuto di essere riuscita a contenere la perdita, invece ci sono state delle immagini raccolte dalle organizzazioni indigene che le hanno sbugiardati sui social, denunciando appunto il grado e la gravità della contaminazione.
Sì Giacomo, questa sembra un film già visto, no? Sembra la strategia di ogni organizzazione dopo che c'è uno sversamento di questo tipo. Meno male che ci sono sul posto le organizzazioni indigene in Ecuador, sono molto forti, hanno una grande presenza. In questo caso la CONAI aveva denunciato subito facendo un comunicato e facendo vedere proprio sui social l'oleodotto rotto e poi un'immagine davvero straziante delle acque del fiume piene di questo liquido viscoso, no? Che stava attraversando e contaminando come una ferita aperta tutta la foresta. Quindi a un certo punto, di fronte al fatto compiuto e di fronte alla diffusione di queste immagini e dei video, OSP Ecuador non ha potuto far altro che mettersi al piano di contenzione delle autorità e aiutare nel cercare appunto di creare un po' di contenimento, un po' di mitigazione.
C'è anche un problema di accesso all'acqua potabile per quanto riguarda le comunità indigene del posto adesso.
Assolutamente, perché all'interno dell'Amazzonia i bacini idrici, i fiumi, sono la risorsa principale per quanto riguarda l'acqua, no? E questo ha causato anche nel passato tutta una serie di malattie, perché le acque comunque sono molto soggette a una contaminazione esterna, le acque dei fiumi amazzonici, molto spesso anche di sversamenti da parte di queste imprese che addirittura scarti di una certa produzione dell'estrazione petrolifera li riversano nei fiumi, quindi è qualcosa di conosciuto. In questo caso abbiamo quasi 60.000 persone che vivono nella zona del disastro e che stanno avendo grossissimi problemi di acqua potabile, no? E l'impresa da parte sua ha detto che sono già stati distribuiti 120.000 litri d'acqua più a kit alimentari per la popolazione che si è vista danneggiata e che sono state inviate anche delle equip mediche sul posto. E non voglio essere un disilluso, però insomma sappiamo bene come funzionano e come vengono operate questo tipo di manovre di contenimento, no? A maggior ragione, lasciatemi aggiungere questo, in un momento storico e politico particolare come quello dell'Ecuador in questo momento, dove c'è un presidente dichiaratamente di destra e conservatore che ha fatto della privatizzazione e dell'estrattivismo una delle sue bandiere, quindi non ci possiamo aspettare che dia contro, diciamo, a questa impresa privata, no? Tutto il contrario.
Quello che può anche invece stupire è il fatto che non ci siano state situazioni in cui la popolazione locale, che sicuramente non navigherà nell'oro, anzi adesso naviga nel petrolio, non si siano buttate ad accaparrare quello che stava fuoriuscendo. Ci sono stati degli episodi simili, ad esempio mi ricordo in Nigeria. Oltretutto si era poi creato un disastro ulteriore perché sennò era esploso tutto quanto. Invece in questo caso non ci sono stati questi episodi di accaparramento di petrolio che fuoriusciva dall'olodotto.
No, perché in questo caso, e ripeto, purtroppo le popolazioni che vivono nell'Amazzonia equatoriana, che è molto grande, no? Anche questo dobbiamo dirlo, l'Amazzonia equatoriana prende diverse province, no? Quindi non è solo una zona. E ripeto, questo oleodotto che è lungo 485 chilometri e che ha una capienza, può riuscire a trasportare 450.000 barili di petrolio al giorno, cioè rendiamoci conto della capacità di questo oleodotto. In realtà adesso sta funzionando intorno ai 180.000, no? E quindi ce ne sono stati diversi, Adriano, di sversamenti nel corso degli anni, quindi non è qualcosa di nuovo per le popolazioni. Quello che fanno sì è monitorare quello che succede, esigere che vengano messi in campo i piani di contenimento, ma soprattutto, assolutamente importante, che vengano anche messe in atto tutte le misure di compensazione sociale, no? Che sono state stabilite poi nel corso degli anni e che grazie anche a quelli che vengono chiamati i principi RAGI, no? la guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani uscita nel 2011, diciamo danno un riferimento, anche se è un riferimento di soft law, però danno un riferimento su come le imprese devono operare e compensare danni di questo tipo. Ripeto e faccio una salvedad, come si dice in spagnolo, e questo sempre dipendendo da chi sta al governo, e in questo momento il governo non è certo favorevole alle popolazioni che hanno subito il danno.
Anzi, è piuttosto accondiscendente. Senti, Diego, noi ti volevamo parlare anche del Perù, ma purtroppo il tempo insomma ci tradisce. dobbiamo salutarci qui, poi magari se riusciamo un'altra volta.
Nico ci dice che possiamo recuperare
qualcosa.
Qualche minuto.
Allora, senti, pochi minuti... Questo evento in Ecuador purtroppo fa il paio con quello che è accaduto in Perù, dove questa volta le responsabilità sono da addebitare a una multinazionale spagnola, la Repsol, che anche qui ha negato spudoratamente quello che era successo, ma adesso insomma il danno risulta sempre peggiore purtroppo.
Sì, il danno qui è addirittura peggiore di quello che abbiamo detto adesso. Si parla di 11.000 barili che sono stati riversati sulle coste a nord di Lima dalla raffineria La Pampilla, dove la Mare Doricum, nave battente petroliera battente bandiera italiana, durante le operazioni di scarico del suo carico di petrolio, almeno così sembra, ci sono stati dei problemi da attribuire, in una delle versioni da attribuire all'onda anomala per lo scoppio dell'Unga Tonga a Tonga, che quindi avrebbe provocato questa onda anomala che ha colpito la nave durante lo scarico del petrolio. Quindi, ma qui, come dicevi, Repsol ha dichiarato il giorno dopo che erano stati sversati poche decine di barili, e questo l'ha messa anche, diciamo, in una situazione complessa dal punto di vista giuridico, perché Mirta Vázquez, che è l'ex primo ministro, è l'ex ex primo ministro, perché in 10 giorni se ne sono succeduti 3 in Perù, aveva detto
due in tre giorni.
Esatto, 2 in pochissimi giorni. Infatti quello che sta succedendo in Perù merita davvero una trasmissione a parte, dove Pedro Castillo non sta riuscendo a trovare il bandolo della matassa di un governo che in 6 mesi ha cambiato 4 volte gabinetto e che potrebbe andare incontro in pochi giorni alla seconda mozione di censura. Quindi insomma c'è una situazione molto complessa politicamente in Perù, e anche qui chi sta velando, diciamo, per quello che sta succedendo nella zona colpita dal disastro, ci sono anche 2 riserve ambientali in quella zona colpita dal disastro, stiamo parlando veramente del più grande danno ambientale che sia mai successo in Perù, sono le persone che stanno marciando, manifestando verso la raffineria, appunto nella zona della raffineria, per chiedere che Repsol non la faccia franca anche questa volta, ma che Repsol venga giudicata e che possa addirittura anche essere revocata la concessione della raffineria.
Certo, è sanzionata. Senti, Diego, noi ti ringraziamo e
ti diamo appuntamento alla prossima settimana.
Rimaniamo la prossima settimana per un approfondimento sul Perù, perché sicuramente insomma, ne vale la pena, e grazie del tuo intervento, e ci sentiamo presto.
Grazie a voi come sempre, buona serata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ciao.